Anderson. I'm an artist. I live in Brussels. I'm originally from Perth on the west coast of Australia, but I've lived here in Brussels for 4 years.
I'm Nomi. I am a person who lives in the United States.
Je m'appelle Xavier Klein. Je suis le manager du Fab Lab d'Iban.
Vim do Brasil para estudar aqui.
I'm Véronique, I'm 63, I'm retired, I was born French and Catholic, and I feel European and a complete atheist.
Hallo, mein Name ist Andreas Schwab,
ich bin Mitglied des Europäischen Parlaments.
I have two kids, husband, two cats.
42 years old, currently single.
Bentornati a Do, Digital Audio and Visual Window, per la rubrica When Art Listens to Music. La psicotronica, che le scorse volte chi ha seguito le puntate sa a che cosa mi riferisco, alle tempeste elettromagnetiche che ho preso con Marco Neri e poi con Lombardelli per finire con Consani, e che mi ha dato questa sorta di superpotere che è la telecinesi, mi ha portato a Bruxelles in questa puntata, dove ho potuto assistere a un live eseguito da un artista che avevo conosciuto a Firenze il 21 settembre del 2017 presso il teatro La Compagnia. Lei apriva un concerto molto molto bello di Alva Noto. Stiamo parlando di Gea Brown. Ciao Gea.
Ciao Alessio.
Ciao. Gea o Alessandra, insomma, perché mi hai detto che ti posso chiamare Alessandra.
Sì, va bene Alessandra, sì.
Senti, ti posso fare una domanda che non era prevista? Gea Brown da dove arriva?
Senti, molto banalmente Gea era il nome della mia gatta.
Ah! Certo, assolutamente, richiama appunto la radice che si riferisce appunto alla terra.
E
Brown è riferito a che cosa invece?
Sempre ancora alla terra.
Quindi al colore della terra, diciamo.
Al colore marrone della terra, sì.
Ho capito. Allora, quindi noi ci siamo a Bruxelles, dove tu hai appena fatto un live, perché andiamo, cioè con la psicotronica non soltanto io mi sposto nello spazio ma addirittura nel tempo, quindi praticamente siamo tornati un po' indietro e ho appena assistito al live di Igea per un festival che è il Festival Oscillation. Tu hai realizzato un lavoro apposta per Oscillation Festival, ce ne vuoi parlare, Gea?
Sì, allora il lavoro è nato in residenza, in una residenza nello spazio QO2 di Bruxelles, che è uno spazio dedicato alla sperimentazione sonora. E questa residenza si è svolta in due momenti: un primo momento di ricerca e raccolta di interviste a luglio e poi la performance invece è stata realizzata a dicembre, quando io sono tornata là per poi effettivamente realizzare il pezzo sonoro, che poi è stato performato una sera durante un concerto lì all'interno dello spazio. Poi dopo il lavoro è stato nuovamente trasmesso all'interno di Oscillation Festival, che invece ha avuto luogo i primi di maggio, in una forma diciamo di festival radiofonico, quindi è stata una maratona di 3 giorni in cui è stato presentato un programma molto fitto di opere radiofoniche, interviste, vari tipi diciamo di lavori sonori.
Sì, perché ho visto che il festival ha proprio un palinsesto molto variegato, riferito non solo alla musica elettronica o alla sound art, insomma, ma fanno conferenze, convegni, incontri di varia natura, insomma.
Sì, hanno un bacino di interesse molto molto ampio, appunto, attorno alla sperimentazione radiofonica e a tutto ciò che riguarda la sound art e la musica sperimentale, sì. È uno spazio molto molto interessante e attivo da tantissimi anni, in cui si susseguono residenze continuativamente tutto l'anno.
Bene, l'interesse tuo, diciamo, è andato per il secondo pezzo che hai scelto nella tua playlist ad Alessandro Bosetti, che è diciamo, stato un protagonista nella prima decade degli anni 2000, anche di un cambiamento di scena su Berlino, diciamo dei linguaggi sonori, con una centralità, devo dire, molto, molto forte sul linguaggio parlato e soprattutto sulla sonorità del linguaggio parlato, cosa che fa un po' diciamo, da traccia a tutta la playlist che hai fatto molto gentilmente per noi. Di Do, che adesso stiamo mandando su Radio Arte.
Sì, l'incontro con Alessandro Bosetti per me è stato fondamentale, proprio illuminante direi. È da lì che ho proprio scoperto questa mia passione per il suono della voce nel linguaggio parlato, che poi è quello che abbiamo sentito anche nel pezzo che hai mandato in entrata. Adesso sto proprio lavorando in questa direzione attraverso appunto la forma dell'intervista che mi permette di raccogliere voci e poi usarle all'interno delle mie composizioni sonore. Alessandro Bosetti...
Tu l'hai incontrato un paio di volte, a quanto ricordo.
Duravano 3 giorni, tutte e due sì, sempre nello stesso anno, nel 2013, e quindi ho avuto modo proprio di lavorare personalmente con lui e nel secondo workshop poi abbiamo anche ho realizzato una performance allo spazio di Milano, che poi sì, all'epoca io vivevo a Milano.
Nello spazio di Milano quale? Quello di...
Spazio O,
ok.
Chiamato anche...
O Artoteca. O Artoteca, giusto? Sì. Un bellissimo spazio di Milano.
Sì, che per me è stato proprio anche fondamentale. fondamentale per la mia crescita, diciamo, come sound artist, perché quando vivevo a Milano lì si susseguivano tantissimi concerti, performance sonore, anche al ritmo di due eventi la settimana, per cui è stato veramente...
No, io mi ricordo che ci andavo col mio registratore, mi registravo i live degli artisti della sera, perché era veramente sempre molto interessante. Ma è ancora attivo, che tu sappia, perché nell'ultimo anno non...
editoria indipendente che ancora loro curano e poi continua a essere la base di Sound Home, che invece è un distributore di dischi che quindi direi che è il più importante distributore di musica strumentale in Italia, e quindi lì c'è il loro magazzino, il loro quartier generale, e quindi è uno spazio, diciamo, multifunzionale che per ora sta continuando più in queste due direzioni, però spero, diciamo, che in futuro riescono a ripartire con la programmazione dei concerti.
E quindi di Bosetti hai scelto Gloriously Repeating, se non sbaglio?
Sì, ho scelto questo pezzo che è del 2010, perché è lì appunto che sono venuta in contatto di questo uso per me assolutamente nuovo all'epoca della voce. In pratica lui ha fatto un lavoro molto particolare, cioè ha lavorato su questo testo performato da un'attrice. È un testo, nel pezzo che sentiamo noi si tratta di un testo poetico che viene interpretato da un attore. Lui poi ha lavorato sulla voce di questo attore ricreando una composizione musicale, cercando di tradurre in note l'intonazione della voce, e poi ha messo insieme le due parti, quindi di nuovo la registrazione vocale e la parte compositiva, creando un ibrido, diciamo, di voce e di suono e di note, in cui ecco viene fuori qualcosa di veramente eccezionale, particolare, e poi è tutto giocato su questa ripetizione di versi. Il pezzo originale dura 22 minuti.
Sì, noi ne sentiamo soltanto qualche minuto, infatti. Sì. Questo pezzo presentato benissimo da Gia Brown, e mandiamo Alessandro Bosetti.
I am repeating, gloriously repeating, as Beckett puts it, failing, trying again, failing better, repeating until it disappears, until I disappear, until you don't hear it anymore, you don't hear anymore from me. I need words to repeat, no words, no repetition. Translation is a good tournament. The game of the opposites is a good one as well. Like after this Zebart text right here, I'm not just repeating that, I am repeating a lot of other things. Pattern coming out of my mind. They are alive and true. True since made of words, made of the same words you were made of. Don't judge me since I repeat. Don't leave me since I repeat. It's the only way I have to be born. One day, many years ago. And again, and again. I beg you for listening. I'm still here. And you are still here. And I love you as you see. As you feel. While I gloriously repeat my song that is not a song. A song that I wrote for you without knowing who you are. How rude of me. How rude of you. To gloriously repeat yourself. But look, here is the deal. You tell me your name, and I'll sing you my song. And this will mean love forever and ever and ever and ever since. I am repeating. gloriously repeating. As Beckett puts it, failing, trying again, failing better. Repeating until it disappears, until I disappear, until you don't hear it anymore. You don't hear anymore from me. I need words to repeat. No words, no repetition. Translation is a good détournement. The game of the opposites is a good one as well. Like after this Zebart text right here, I'm not just repeating that, I'm repeating a lot of other things. Bathroom coming out of my mind. They are alive and true. True since made of words, made of the same words you were made of. Don't judge me since I repeat, don't leave me since I repeat. It's the only way I have to be born. One day, many years ago, and again, and again.
Gloriously Repeating di Alessandro Bosetti. Arriviamo a Robert Ashley, una figura nata nel Michigan nel 1930 e mancato nel 2014. Una figura del teatro musicale, aveva fondato Sonic Arts Union insieme a Gordon Mumma e Alvin Russier. Alvin Russier che aveva fatto questo pezzo che è un must soprattutto per i pezzi che riguardano, che sono incentrati sulla voce, I'm Sitting in a Room.
Sì, che ho avuto la fortuna di sentire all'Hangar Bicocca a Milano qualche anno fa.
E quindi questa figura che hai scelto, Robert Ashley, anche lui appunto una figura significativa per quanto riguarda, diciamo, la voce.
Sì, la voce, e poi nel suo caso si entra un po' nel campo del teatro musicale, dell'opera.
Cioè nella sua ricerca non c'è una grande distinzione, diciamo, fra musica pensata per essere strumentale, tra musica elettronica e poi... appunto la performance diciamo teatrale in qualche modo, quindi c'è una commistione, diciamo, dove il confine diventa molto labile.
Sì, esatto. Sì, i suoi lavori sono proprio multimediali, penso anche il video entra a far parte del lavoro e quindi si può parlare proprio di una nuova concezione di opera. E ci sono, lui ha lavorato sempre con lo stesso gruppo di attori, tra cui c'era anche John La Barbara, grandissima sound artist, performer, e quindi ecco, aveva sempre proprio la sua compagnia di performer con cui lavorare. E lui stesso anche entrava spesso in scena come attore e allo stesso tempo con un ruolo un po' esterno, diciamo di narratore esterno, di figura che poi cercava di ricreare un po' un ordine, perché in pratica in questi suoi lavori si assiste ad una continua sovrapposizione di voci, quindi una polifonia di voci che di nuovo sono conversazioni. Per questo mi affascina tantissimo il suo lavoro, perché anche qui si entra nel terreno del linguaggio parlato che però spesso tende verso il canto, quindi c'è questa continua sfumatura tra il parlato e questa melodia che impercettibilmente su alcune note, su alcune parole diventa cantato. In alcuni momenti poi sfocia in dei pezzi più pop, quindi poi si vanno a toccare tanti generi e sempre seguendo una struttura lineare assolutamente non narrativa, quindi le storie si intersecano, si sovrappongono, dando però molto spazio all'emozione. Ora nel pezzo che sentiremo, Celestial Excursion, che è un lavoro del 2003, e poi è stato presentato alla Biennale Musica di Venezia nel 2006, questo lavoro il tema è la senilità, la condizione dell'essere anziani, e quindi ci sono queste figure che si raccontano attraverso ricordi, memorie, ma anche momenti più quotidiani in cui viene fuori il senso di solitudine, la frustrazione, la noia, e a un certo punto scatta proprio un forte senso di compassione, di empatia verso questi personaggi. È un lavoro veramente bellissimo che mi ha emozionato tanto.
Che ascoltiamo?
He says he's tired of stories. He says he longs for some little language such as lovers use. Broken words like the shuffling of feet upon the pavement. You want a cup of coffee?
Should we walk or take a bus?
I don't like shopping.
You don't like standing still?
One black and one with milk.
And a powdered donut, please.
A noise, a commotion. A clash of devices, of emblems, of mottos, of epistles, of sonnets, of epigrams, of books, of chattering scribbles, of terminal sweats, of lives consumed, of cries that deafen the stars, laments that make hell's caverns reverberate, aches that strike the living dumb, sights that exhaust the pity of the gods. For those eyes, for those cheeks, for that bosom, for that white, for that crimson, for that tongue, for that tooth, for that lip, for that mantle, that glove, that slipper, that high heel, that avarice, that giggle, that scorn, that empty window, that eclipse of the sun, that hammer, that disgust, that stench, that sepulchre, that cesspit, that carrion, that malaria, that uttermost insult and lapse of nature, that with the surface, a shadow, a phantasm, a dream, an enchantment of Circe, plied in the service of reproduction, should deceive in the matter of beauty, which simultaneously comes and goes, issues and dies, flowers and rots, and is somewhat beautiful on the outside, but truly and fixedly contains within a shipyard, a workshop, a custom house, a marketplace of every foulness, toxin, and poison that our stepmother nature has managed to produce. And once the seed she requires has been paid out, she often repays it with a morass, a remorse, a sadness, a flaccidity, a headache, a lassitude. This and that distemper that are known to all the world, so that every place aches bitterly where it itched so sweetly before.
Allora, abbiamo ascoltato questo bellissimo brano di Robert Ashley. Adesso ci addentriamo nella seconda metà del programma, anche un po' oltre, su una figura che, diciamo, mi piacerebbe un po' assurgere come centrale della puntata, che è Breadwoman. Anna Homler, che hai scelto, che è una figura, devo dire, molto potente. Tuttora, nonostante l'età, in qualche modo attiva, se non sbaglio, forse magari non proprio in questi ultimi tempi, ma fino a pochissimo tempo fa abbastanza attiva.
Sì, c'è stata una riscoperta del suo lavoro grazie alla ristampa dell'album di cui poi sentiremo il pezzo, che era nato all'inizio degli anni 80, poi uscito in cassetta nell'85 e poi completamente dimenticato. È ristampato da una etichetta newyorkese, RUNG, nel 2016, che è poi l'anno che ha visto Anna Homer fare questo tour anche in Europa proprio per presentare l'album, che io infatti ho comprato durante proprio questo suo tour al CTM Festival di Berlino, dove lei presentava in anteprima, diciamo, il concerto legato a questo album. Che però in parte, ecco, era un po' un'altra cosa rispetto ai pezzi originali, che appunto nascono negli anni Ottanta, quando lei è questa figura eccezionale, stranissima.
Molto esoterica, devo dire. No, molto esoterica in qualche modo, no? Sia nell'estetica che anche un po' nel contenuto di ciò che dice, ma che in realtà dice attraverso una lingua inventata.
Sì, lei ha creato questo personaggio che è appunto la donna pane, per cui lei girava per le strade di Los Angeles vestita un po' di stracci, tutta imbacuccata dentro questi strati di lana, di tessuto pesante, con indosso una maschera fatta di pane che
molto grottesca,
a creare questo personaggio, quindi completamente nascosta dietro questa maschera di pane e con sé baguette, pagnotte di pane, farina ovunque. Lei si muoveva per le strade con il suo registratore a cassetto e cantando in questa lingua appunto inventata e registrandosi. Ed erano delle vere e proprie performance in cui lei proprio entrava in connessione con le persone che incontrava attraverso questa lingua un po' misterica, misteriosa, che ha un qualcosa di sciamanico, di arcaico, e bellissimo.
Just in it, I die.
Che ipnotico, mi ricorda anche un po' i canti aborigeni a tratti.
Sì, è vero.
E torniamo con la nostra Gea, che stasera è qui per noi di Do su Radio Arte. E passiamo a presentare il prossimo pezzo. Hai scelto John Cage. John Cage insieme a David Tudor, che è stato un po' uno dei primi esecutori dei pezzi di John Cage, è un antico collaboratore, insomma.
Sì, sì, hanno realizzato proprio tanti lavori insieme.
Negli anni 50.
Sì, questo è un pezzo del 59, cioè quello che sentiremo è un estratto, sì, di 3 minuti da un album del 59 che a sua volta deriva da una conferenza, perché Cage faceva tantissime conferenze dove proprio sperimentava varie modalità espositive che poi diventavano performative, ed era proprio un modo la conferenza per lui per far sì che il pubblico sperimentasse anziché ascoltare quelle che erano le sue idee in materia di composizione. In questo caso lui ha raccontato 90 aneddoti, quindi 90 micro piccole storie che derivavano da suoi ricordi personali o cose che aveva letto. Molte sono anche legate per esempio alla letteratura zen, o anche storie che altri gli avevano raccontato, non seguendo un ordine prestabilito, per cui le raccontava un po' improvvisando la sequenza. L'unica regola che si era dato era che ogni aneddoto dovesse essere da lui raccontato nell'arco di un minuto, per cui se l'aneddoto era breve lui lo avrebbe raccontato molto lentamente. Al contrario, se la storia era un po' più lunga, ecco, lui doveva accelerare il suo ritmo.
Sono sempre rimasto molto affascinato da questi metodi inventati da John Cage, sono veramente incredibili a volte. E quindi l'hai scelto, diciamo, un po' per questo, no? Un po' perché la voce è centrale.
Sì, anche qui sono, alla fine anche qui si parla di linguaggio parlato, perché lui in pratica li declama, li performa con una voce molto anche monotona. È interessante in questa sua monotonia, però ecco, siamo ancora nell'ambito del linguaggio parlato, che a me interessa moltissimo. Sì.
Benissimo, quindi all'epoca, sì?
No, dicevo, all'epoca, prima di iniziare a lavorare con le interviste, quindi con materiali che io stessa raccolgo, queste voci le andavo a cercare nei dischi, venendo da un background, diciamo, legato al DJing.
Ecco, sì, perché tu sei stata, hai cominciato come DJ e mi dicevi che sei molto affascinata anche nelle tue ricerche di autori e di brani, al di là, diciamo, del risultato esecutivo, proprio dalla storia, dal parlato, insomma, dal parlato, ma anche nel senso dalle motivazioni, dai concetti che sono dietro le composizioni che poi scegli.
Sì, devo dire che ho iniziato proprio scoprendo varie artisti, musicisti, sempre prima leggendoli, diciamo, sulle riviste, poi provando ad ascoltarli e sempre più cercando però, ecco, materiali sonori in cui ci fossero delle voci. E questo album è stato molto importante, perché appunto sono 90 minuti di solo voce di Cage, con queste intromissioni di suoni invece di
David Tudor.
Un concerto di David Tudor più suoni provenienti dalla radio, che c'è sempre, no, questo intento da parte di Cage di creare questa unione tra rumore, suoni d'ambiente.
Ma poi lui la radio, io mi ricordo appunto che John Cage, credo fosse undicenne quando cominciò col suo primo programma radio, forse dedicato al calcio, addirittura allo sport. Comunque lui, la passione di Cage per la radio è qualcosa di veramente che lo segna dall'inizio proprio della sua vita.
Sì,
oltre ai funghi e agli scacchi, insomma. Ma allora mandiamo Cage e David Tudor.
Just the other day I went to the dentist. Over the radio, they said it was the hottest day of the year. However, I was wearing a jacket, because going to a doctor has always struck me as a somewhat formal occasion. In the midst of his work, Dr. Heyman stopped and said, "Why don't you take your jacket off?" I said, "I have a hole in my shirt, and that's why I have my jacket on." He said, "Well, I have a hole in my sock, and if you like, I'll take my shoes off." So, recalling the expression, "free as a bird," Martin Feldman went to a park one day and spent some time watching our feathered friends. When he came back, he said, "You know, they're not free. They're fighting over bits of food." During a counterpoint class at UCLA, Schoenberg sent everybody to the blackboard. We were to solve a particular problem he had given, and to turn around when finished so that he could check on the correctness of the solution. I did as directed. He said, "That's good. Now find another solution." I did. He said, "Another." Again I found one. Again he said, "Another." And so on. Finally, I said, "There are no more solutions." He said, "What is the principle underlying all of the solutions?"
Gea, eccoci. Allora, senti, intanto grazie di essere stata con noi di Do, qua con Radio Arte. E prima di lasciarci, volevo dire che stiamo per mandare un pezzo sempre di Gea Brown, della durata più o meno di 10 minuti, a cui mi piacerebbe potesse precedere una piccola guida all'ascolto direttamente dalla bravissima Gea, che introduce i pezzi in maniera veramente esemplare.
Allora, il pezzo che sentiremo è l'inizio di un mixtape che avevo fatto per una piattaforma musicale russa che si chiama Mixtura. E inizia proprio con l'aneddoto di Cage che abbiamo sentito, il primo dei tre. Ogni mixtape ha bisogno di un incipit e di una fine per me, cioè si parte da un punto e si arriva in un altro punto e si fa fare una sorta di viaggio all'ascoltatore. Decisi quindi di partire da questa micro storia di Cage, che racconta di questa sua esperienza dal dentista, che è anche una sottile ironia, e cercando di in qualche modo di farla diventare ambiente, di spazializzarla, e per cui i suoni che poi ho mixato, ho sovrapposto, in un primo momento proprio mi diventavano dei rumori d'ambiente, se forse qualcuno riuscirà a percepire la porta che si apre quando Cage entra nello studio del dentista. E poi da lì, ecco, tutto si svolge poi in una maniera che piano piano tende verso l'onirico, e quindi poi entrano altre sonorità, tra cui anche Anna Homer, un altro pezzo di Anna Homer, della Donna Pane, e sul finale anche Bosetti. Quindi ecco, con questo inizio di mixtape ripercorriamo
un po' questa tua playlist che hai fatto per noi. Allora, siamo stati con Gea Brown. Ti saluto, Gea.
Ciao Alessio.
Ciao, a prestissimo. Ciao.
Just the other day, I went to the dentist. Over the radio, they said it was the hottest day of the year. However, I was wearing a jacket, because going to a doctor has always struck me as a somewhat formal occasion. In the midst of his work, Dr. Heyman stopped and said, "Why don't you take your jacket off?" midst of his work, Dr. Heyman stopped and said, "Why don't you take your jacket off?" I said, "I have a hole in my shirt, and that's why I have my jacket on." He said, "Well, I have a hole in my sock, and if you like, I'll take my shoes off." "I have a hole in my shirt. Well, I have a hole in my sock. I'll take my shoes off. And if you like, I'll take my shoes off." "Why don't you take your jacket off?"
Bellissimo questo pezzo di Gia Brown, veramente è stata una puntata bellissima, anche perché devo dire che Gia presenta veramente il suo lavoro e anche il lavoro degli altri in maniera incredibile. Ma sentiamo un attimo se è in casa Sania. Sania?
Che bello, bravissima, sia il suo pezzo che tutto quello che ha scelto, era tutto. È
stato... L'hai apprezzata molto, vero, questa puntata?
Me
lo stavi scrivendo prima.
Lei spiegava così bene, poi ogni pezzo era scelto con cura e anche questa cosa di invertire poi nel suo brano tutto quello che avevamo ascoltato, ho apprezzato tutto tantissimo, infatti domani sicuro la contatto per...
Ma che bello questo scambio fra artisti. E, senti, invece tu che cosa hai preparato per noi stasera?
Stasera volevo leggere un po' di appunti miei che ho preso in settimana, un po' una lettera che ho ritrovato, ho sempre letto da libri, stasera volevo un po' cambiare e poi verso la fine leggerò forse dei pezzi in serbo, giusto per chiudere, e così. Cioè è un po' diverso forse come formato oggi, ma...
Ci fai un po' viaggiare, ho visto, sai che ho postato sull'Instagram di Digital Audio and Visual Window la foto di te che hai fatto di te che ti digitalizzi su una finestra praticamente, mi è piaciuto molto.
Sì, è un'aula, è l'aula dove spesso mi trovo al Politecnico, è vuota e quindi sono io che è come se parlassi con Skype o Zoom o quello che è con un'aula vuota.
È sempre bello parlare con te, ascoltare la tua voce stupenda, Sania.
Grazie, Alessia.
E quindi lascio la linea a Sania Pupovac. Sanieska,
mi concentro un attimo e parto.
Va bene, ciao Sania.
Grazie
a te.
Ciao.
Ciao a tutti, a mercoledì prossimo.